Terzo tempo.
Alessandro Birindelli, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Non possiamo non parlare di questa situazione dei calendari. Ti tocca un commento in merito a questo caos tremendo, con decisioni, virate, ripensamenti, parole molto forti da parte degli addetti ai lavori. È una situazione in piena evoluzione e appunto in piena confusione, viene da dire.
Ma sì, sinceramente quello che notiamo è una grande confusione nelle comunicazioni e nelle decisioni. Non c'è un'amenità nel prenderle e questo porta poi a pensieri diversi da quelle che poi possono essere le reali situazioni delle varie squadre oppure delle varie città colpite poi in maniera forte da questo coronavirus. Però chi è dall'esterno tutta questo caos e questa decisione di giocare, non giocare, porte aperte, porte chiuse, qualche partita sì, qualche partita no, a chi poi non è lì dietro può dare una sensazione di confusione e di non limpidezza, anche se non è così, sappiamo che non è così. Però per non dare adito a questo bisognava, secondo me, uniformare il tutto o giocare oppure decidere di fermarsi tutti.
Sono d'accordo assolutamente su questa soluzione, 2 settimane di stop oppure tutti a porte chiuse per un po' finché non finisce l'emergenza in modo da garantire, diciamo, il trattamento, la par condicio, insomma, tra tutte le squadre. Ti chiedo se secondo te questo dobbiamo iniziare a mettere in testa un campionato comunque diverso dagli altri, nel senso che ormai da qua alla fine immagino che la situazione difficilmente nel giro di pochi giorni si risolverà e quindi considerarlo un po' come un'eccezione nella storia del campionato italiano di Serie A.
Sì, sicuramente tutte le ore che passano e i giorni danno la sensazione che questo sarà un campionato, ma non solo quello di Serie A, ma anche tutto il resto, dalla Serie B alla Serie C, ai campionati dilettantistici, a quelli giovanili, insomma. È un andamento strano che sicuramente andrà a influenzare poi per chi ama lo spettacolo, proprio lo spettacolo in sé, cioè una lotta scudetto e non solo, che era e stava diventando veramente avvincente e nel clou della stagione, ecco, nel rush più importante dove i punti iniziavano a contare e i distacchi poi diventavano pesanti poi da ripianare, ecco.
Aver saltato questa partita per la Juventus, provando un po' anche a tenere il polso, a leggere il polso di questa squadra dopo la sconfitta contro il Lione, credi possa aver fatto bene, male? È chiaro che si parla di aspetti particolarmente soggettivi, però insomma, bene o male per la Juventus aver saltato lo scontro diretto in questa situazione? Cioè, ne ha tratto vantaggio secondo te?
Ma sotto alcuni punti di vista penso che sia un vantaggio, perché dà modo a Sarri di lavorare su quelle situazioni che abbiamo visto doveva migliorare, questa squadra deve migliorare, quindi l'allenamento sappiamo quanto è importante per lui, per far capire determinati meccanismi, quindi questo potrebbe essere un fattore positivo. Il fattore negativo è ritrovarsi poi a rigiocare con una tensione, con un'adrenalina diversa o delle motivazioni un pochino diverse, o abbassare la guardia come si dice in questi casi, e questo potrebbe essere deleterio, specialmente per una squadra che giocherà ogni 3 giorni in tutte le competizioni.
Ecco, ti chiedo insomma, provando a parlare di calcio, sì, come si spiega dal tuo punto di vista questo fatto che la Juve in difesa, soprattutto parliamo di questo visto che tu insomma della cosa te ne intendi abbastanza, continui a fare gli stessi errori praticamente dall'inizio del campionato, perché o il calcio piazzato o il retropassaggio o la posizione sbagliata dei difensori su un cross o su una combinazione in area di rigore, si rivede più o meno sempre lo stesso film. Ti chiedo come può succedere questa cosa, insomma.
Mi stai provocando.
Così parliamo d'altro.
Questa è la domanda cattiva. Allora, a bomba ti dico.
Spietato.
Non è semplice per dei giocatori di altissimo livello che vengono da delle conoscenze ormai maturate negli anni e abituati a fare determinate cose, trovarsi molto probabilmente con un allenatore che richiede cose diverse o in tante situazioni, perché lui pensa che quella sia la soluzione migliore. E qui è una. Allora qui possiamo dire, allora i giocatori sono duri, perché se Messi ancora non capiscono quello che chiede l'allenatore. Oppure, molto probabilmente, se andiamo a 50-50, potrebbe essere una situazione discutibile da entrambe le parti. L'allenatore va un po' incontro alle esigenze dei giocatori e i giocatori alle esigenze dell'allenatore, cioè trovare un punto di incontro, perché secondo me forzare da una parte e forzare dall'altra non porta da nessuna parte. Io credo che ci sia un po' di conflitto in questa situazione, in queste letture che l'allenatore dà, e molto probabilmente i giocatori invece interpretano o hanno interpretato fino a poco tempo fa in un'altra maniera. È dura da digerire, ma digerire proprio nell'allenamento, nella partita, nella situazione.
E la domanda un po' della settimana la rivolgiamo anche a te, l'abbiamo chiesta a Zoffa, a Cucureddo: ma quanto conta percentualmente, Alessandro Birindelli, il lavoro di un allenatore in una squadra, se possiamo quantificarlo? C'è anche chi ha diviso in, insomma,
tipo Zoff, pro lavori, 20% esatto, contro 50%.
Ma c'è anche un contro che cambia le percentuali.
Sapete cosa conta?
Sì.
La voglia di vincere le partite e la motivazione che hai quando entri dentro il campo, vince più contrasti e vincere più duelli. La sensazione che dà questa squadra non è questa. La sensazione è che questa squadra si adagia, può fare 5 minuti bene, ma non c'è quella fame, quella cattiveria, almeno io vedendola dall'esterno, quella voglia di raggiungere il risultato anche in maniera sporca, anche all'ultimo minuto, anche sull'ultimo pallone. Questo non lo vedo.
E quanto conta il lavoro dell'allenatore nel convincere a fare quel tipo di calcio?
Tipo con Conte, se non lo fai ti prende e ti attacca al muro, detto in estrema sintesi. Sarri magari un altro tipo di allenatore.
Vi siete risposti da soli. Probabilmente ci sono allenatori che nel DNA hanno o comunque riescono a guadagnare o a prendersi qualche punto in più, perché hanno questa, non so, neanche questa veemenza nell'esprimersi, che ne riescono a entrare nei giocatori e a far tirare fuori. E alcuni allenatori, guardate anche Ancelotti, che è molto più calmo, molto più sereno, e che però, ripeto, sono modi di interpretare. Sarri è molto più vicino a Ancelotti che a un Conte, ecco, nel farsi nella gestione, nella comunicazione. Però al di là di Sarri o di Allegri o di Conte, è capire chi è di fronte. Secondo me l'allenatore in questo deve essere bravo, deve incidere di più, secondo me si deve più adattare ai giocatori in questo mondo, e specialmente nel mondo Juventus, dove lui purtroppo, ripeto, perché non è tutta colpa di Sarri, si è ritrovato con una squadra già fatta, e non che chiaramente ha costruito lui e ha scelto lui i giocatori.
Senti, ti chiedo proprio così, visto che oggi abbiamo deciso di andare un po' cattivi, secondo te Sarri è a rischio? Cioè, se non fa dei risultati adesso col Milan, con l'Inter, eccetera, magari la Lazio si allontana un po' in classifica, pensi che possa essere a rischio adesso, oppure si discuterà comunque tutto a giugno a prescindere? Cioè, questo può essere un anno, tra virgolette, sabbatico o no?
Io faccio una domanda a voi. Okay. Ma chi l'ha scelto Sarri? Io non l'ho scelto. Quindi molto probabilmente chi ha scelto Sarri ha sbagliato, oppure ha messo in preventivo che si potesse fare un anno di transizione, oppure un anno dove c'era un pochino da faticare in più e dove c'era da sistemare alcune cose, perché io non posso prendere un allenatore dopo che ho fatto già un mercato, cioè, quando sai benissimo che quell'allenatore lì cerca dei giocatori completamente diversi da quelli che comunque te hai messo in rosa.
Anche perché la Juventus non può permettersi di aspettare, lo ha anche ribadito il presidente Andrea Agnelli qualche giorno fa, quindi ci sono anche degli obiettivi che vanno un po' a contrastare il lavoro di un allenatore. E ti chiedo, ultima domanda prima di lasciarti andare e ringraziarti, le parole di Sarri, che in conferenza stampa in un certo senso prima parla di Champions come un sogno e poi le
12
parole,
squadre, eccetera,
esatto,
eccetera,
mettendo nel calderone un po' tutte le grandi tra virgolette, e poi parla anche di qualche difficoltà di troppo nel farsi capire dai suoi uomini. Che tipo di dichiarazioni sono queste? Un maniavantismo che non piace tanto al
mondo. Questo non va bene, questo non va bene, perché se te sei... ma non va bene perché lui a volte, io lo conosco, come persona è una persona vera, e lui quelle cose l'ha dette perché
ovviamente
le sente, ma non deve andare in sala stampa a dirle perché se nella Juventus e anche se le percepisci non perché dai un segnale di debolezza a tutti, dai un alibi a tutti, e non va bene, non va bene perché entri in un momento della stagione troppo importante e hai bisogno anche di mentire più che farti seguire fino in fondo e perché credi in quello che fai, e questo è per quanto riguarda Sarri. La società si deve fermare e deve capire se veramente vuole continuare con Sarri anche l'anno prossimo, o altrimenti, cioè, deve avere il coraggio anche di cambiare, se questo non lo pensa, perché altrimenti sarebbe come farci la chiedi da solo.
Chiarissimo, Alessandro Birindelli.
Mandiamo lui in conferenza stampa e Sarri in campo, è ben risolto.
Assolutamente. Grande juventinità in virtù della enorme esperienza in maglia bianconera, oggi come allenatore, Alessandro Birindelli. Grazie davvero.
Terzo tempo.